Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 67. La castità nel matrimonio. Ieri pomeriggio stavamo discorrendo nella classica discussione di salotto con alcuni amici e amiche, tutti sposati, alcuni più giovani e altri un poco meno. Si era parlato di tante cose. E ad un certo punto la conversazione è caduta sul matrimonio, o meglio sulla sessualità nel matrimonio, con qualche frizzante battuta, fatta da alcune signore, su certi mariti più o meno focosi. Gli interessati però erano assenti, ed è scivolata infine su come dovrebbe essere vissuta la sessualità nell'ambito della vita matrimoniale. Le due coppie giovani, con mia meraviglia, e mostrando anche il coraggio di andare controcorrente e farsi un poco prendere in giro, hanno espresso sull'atto sessuale e matrimoniale una visione in un certo senso spirituale, parlando così di una forma di sessualità vissuta in un certo senso castamente. Le persone più mature, incluso me stesso, tacevano un tantino, imbarazzate, mentre alcune signore guardavano quelle più giovani con aria educatamente scettica ed un sorriso un po' smaliziato come per dire «vedrete, vedrete». La loro opinione, come del resto anche la mia, era che la spiritualità ed atto sessuale matrimoniale non fossero tanto conciliabili, perché l'atto sessuale si rifà essenzialmente al godimento. Chi lo può negare? Come fa allora la morale cristiana a parlare di castità nell'atto sessuale matrimoniale? Devo dire che quello della visione morale della dottrina cattolica per quanto riguarda la sessualità è una delle cose che non ero mai riuscito a capire e che mi hanno tenuto lontano, come altre cose del resto, da questa religione che mi è sempre sembrata, da questo punto di vista, del tutto integralista, anzi disumana. Tra l'altro, mi sono sempre detto, il Vangelo non parla di queste cose. Da dove l'avranno tirata mai fuori i preti questa storia della castità, della non contraccezione, eccetera, eccetera? E perché i sacerdoti non dovrebbero potersi sposare? Sacerdoti e monache potrebbero aiutare molto di più nella vita se capissero di cosa è fatta. Per i sacerdoti, mi dico, posso però anche capire, può essere un fatto di dignità sacerdotale rispetto alla regalità della loro funzione, oppure un voler sacrificare da parte del sacerdote uno degli impulsi, per dirla con Freud, di carattere più primordiale. Gesù Cristo, però, aveva scelto gli apostoli anche fra persone sposate, anche se, mi dico, li ha poi trasformati in martiri. Insomma, passi la castità per i sacerdoti. Ma quelli che sacerdoti non sono, che c'entrano, come fanno a essere casti nell'atto sessuale? Mi sembra che debba essere come bere e respirare contemporaneamente. Freud avrà certo esagerato con il vedere libido dappertutto, ma come si può scindere l'amore nel matrimonio dalla libido? Come si fa a parlare di castità? Luce. Freud tutto volle giustificare con la teoria della libido, ma io non giustifico Freud, l'amore, la libido. Già ti dissi che Dio avrebbe voluto per l'uomo una moltiplicazione santa. Cosa è una moltiplicazione santa? È la moltiplicazione intesa come riproduzione, non riproduzione della specie in quanto animale, ma riproduzione dell'uomo figlio di Dio. Cosa dicono i miei comandi? Non commettere atti impuri. Perché? Perché contrari al concetto di amore quale doveva essere. Quale doveva essere il concetto di amore? Quello di tutte le altre specie che si riproducono non per godere ma per continuare la loro specie, per affermare il loro diritto concesso loro da Dio alla sopravvivenza nella continuità della posterità. Il godimento, nelle specie animali dotate di un certo livello di sensibilità, è funzionale al fine, la riproduzione. Nell'uomo avviene il contrario, il godimento è fine a se stesso e non di rado la riproduzione è un incidente. Nell'animale è cessato lo stimolo del momento, stimolo che io stesso ho messo in esso perché potesse perpetuare la sua specie, cessa la motivazione. E l'animale più non copula fino a che non sia venuto nuovamente il tempo giusto. Quello che ho fissato nelle mie leggi che sono di equilibrio e ordine. L'uomo copula sempre, ad ogni occasione. Cosa fanno i fiori? Cosa fanno le piante? Esse hanno un livello di sensibilità inferiore al mondo animale. Esse non copulano neanche. Pronubi viventi, pronubi gli altri insetti, i fiori si riproducono attraverso i frutti e danno nuovamente origine alla pianta. La pianta riproduce se stessa attraverso il fiore e anche la pianta mantiene viva la propria specie non perché essa lo vuole, ma perché io le ho imposto questa legge, legge santa che è ordine e che prevede uno sviluppo ordinato secondo le stagioni e le altre leggi della natura. Tu vedi che dappertutto c'è l'ordine, tranne che nell'uomo. Nell'uomo non stagione, nell'uomo non mantenimento della specie, ma sesso. Ecco la differenza. E il sesso, oltre che adulterazione del concetto di amore, il sesso posto all'estremità dell'amore come lo è il male al bene, per capirci, finisce per condizionare la vita dell'uomo innescando conseguenze e bisogni sfrenati. Il sesso muove il mondo? Certo, purtroppo è così. Ma non perché così io volli, ma perché l'altro così volle per voi, per i suoi figli. Con il sesso il denaro, con il denaro il potere, con il potere la violenza, con la violenza la sopraffazione, con la sopraffazione l'odio, anzi l'odio maiuscolo, cioè l'altro. Vedi dove può portare il sesso se non controllato? Ed allora io, cosciente dell'adulterazione prodotta dal peccato originale, che ha sottomesso lo spirito all'io, vi propongo di governare il sesso, che non è un istinto, istinto è negli animali, ma una cosciente tendenza che in voi tende a sublimarsi nel perverso, non nell'amore. Io vi propongo di governare la sessualità, così come propongo a voi di governare le altre pulsioni dell'io decaduto, quali l'egoismo, per fare di questo autogoverno occasione di santità. Già ti dissi che il cristiano perfetto deve martirizzare il proprio io, ponendolo sotto il controllo del proprio spirito. Il vostro io attuale, il vostro spirito attuale, non sono perfetti come quelli generati in origine, creati in origine, intendo dire e precisare per non creare malintesi. Per quanti sforzi voi facciate, il vostro spirito avrà sempre un dominio imperfetto sul vostro io. Ma tanto mi basta, perché mi basta la vostra buona volontà, alla quale io aggiungo il resto, i meriti della mia passione e redenzione. Dunque, come deve l'uomo comportarsi nel matrimonio? Comprimendo le proprie pulsioni? No, deve almeno con un poco di buona volontà governarle. Si dice, ma non è vero, che non dovete comportarvi come bestie. Non è vero, perché le bestie non si comportano da uomo. Esse si riproducono e basta, solo nel momento fissato dalla mia legge d'ordine. L'uomo deve innanzitutto sublimare, termine in questo caso imperfetto ma che almeno a voi rende l'idea, la propria pulsione in amore verso il compagno o la compagna. Come si sublima la pulsione? Non perseguendo, volendo perseguire il godimento fino a se stesso, ma abbandonandosi dolcemente alla corrente dell'amore, pur imperfetto, per perfezionare l'unione con il compagno. Sentirsi uni con la carne per sentirsi uni anche nello spirito imperfetto. È l'unità degli spiriti che salva l'atto sessuale dell'uomo, atto che, grazie a questa unità, non è più un atto sessuale ma un atto d'amore. E con l'unità degli spiriti ci deve essere l'abbandono, e dove c'è l'abbandono non vi è più calcolo. I figli, la discendenza, diventano così il frutto di un atto d'abbandono, un atto d'amore che li santifica così come santifica il matrimonio. È difficile, dici? Certo che è difficile. Come è difficile sempre vincere il proprio io. Io vi chiedo d'essere perfetti pur sapendo che la vostra condizione decaduta non ve lo consente, ma sapendo anche che è il vostro sforzo, il martirio dell'io con le sue pulsioni, che vi santifica agli occhi miei più, molto più che senza merito doveste riprodurvi come un fiore. E quindi i vostri tentativi di santificare l'amore nel matrimonio, che quelli fuori neanche li considero, ma solo aspetto pazientemente che voi vi ravvediate, i vostri tentativi per santificare l'amore nel matrimonio con il dolce abbandono sono quelli che mi bastano. È necessario qualche volta contenersi? Contenetevi come cercate, dico cercate, di contenere l'egoismo. Non ci riuscite? Pazienza, riprovate la prossima volta. Non siete perfetti, io lo so e so attendere. Intanto mi accontento della vostra buona volontà. Non ci riuscite? Chiedete allora aiuto a Dio. Vi scandalizza l'idea? E perché mai? Forse io non devo assistere impotente nella mia potenza a tutti gli orrori commessi dall'uomo. Assistere devo perché io sono Dio di libertà. Se permetto il resto, dico permetto, non voglio. Se permetto il resto, perché poi è su quello che fate liberamente che io formulo il mio giudizio finale. Perché non dovrei permettere che voi preghiate me, chiedendo il mio aiuto proprio quando fate, in questo caso sì, l'atto sessuale? Voi chiedete aiuto al Padre, aiuto a santificare l'atto con l'abbandono, perché l'atto carnale si sublimi il più possibile nella fusione degli spiriti, non solo delle carni. Chiedete aiuto anche se le vostre pulsioni rendono tutto difficile. Chiedete aiuto, ed io nella mia misericordia non ve lo negherò, perché rispondo sempre, a modo mio, alle vostre preghiere, perché Padre buono sono e comprensivo, con chi si rivolge a me dimostrando se non altro buona volontà. Vedi quante cose si riconducono alla buona volontà? Vedi perché ho fatto dire ai miei angeli pace agli uomini di buona volontà? Perché di quella mi accontento. Perché il resto come redenzione, lo metto, l'ho messo io,